Buonasera, benvenuti. Ultimo appuntamento oggi con i martedì a dibattito, ma dalla prossima settimana, da venerdì 16 marzo, avranno inizio gli incontri della serie Percorsi di coppia e famiglia, un itinerario di 4 incontri quindicinali sul tema quest'anno del fare famiglia oggi, dai mettersi insieme alla costruzione di un progetto di vita che duri per sempre, all'apertura della coppia a tutti coloro, figli, genitori, amici, comunità, insieme ai quali costruire il futuro da protagonisti, ai quali vi è stato distribuito il dépliant all'ingresso, siete naturalmente tutti invitati se credete. Un tema, quello delle relazioni, che è stato oggetto dello scorso incontro dei martedì a dibattito, nel corso del quale, partendo dall'essenzialità delle relazioni, senza le quali cioè non è possibile vivere, si è visto come esse abbiano tante tipologie quante sono le provocazioni vitali che abbiamo. Da quella innanzitutto che ci viene dal nostro io profondo, da noi stessi, e poi dal legame di sangue, dalla prossimità, dall'attrazione, da tutta la gamma di gradazioni che vi è tra la prossimità e l'attrazione, e ancora dal bene comune, dai bisogni degli altri e dal trascendente. E per superare ciò che si interpone, in qualche modo rendendo più complesso il buon andamento delle relazioni, occorre mettere insieme il cuore e la testa, cioè l'amore, l'essere accoglienti nei confronti dell'altro e darsi continuamente motivazioni, l'esercizio della volontà. E soprattutto occorre curare la prima delle relazioni, da cui dipendono tutte le altre, che è quella con se stessi, avendo cura di sé, che significa cercare di rendere sempre più compiuta la propria vita, dando sempre maggiore consistenza alla propria persona e avendo come orizzonte una felicità sostenibile che corrisponda alla stima di sé, al sentirsi vivi, al sentirsi liberi, come abbiamo visto nei primi 2 incontri. E perciò occorre coltivare la propria coscienza morale, che, come si è detto nel terzo incontro, corrisponde al nostro io profondo. E ciò richiede dei punti fermi, dei riferimenti in base ai quali esercitare le nostre scelte secondo gerarchie. Nel quarto degli incontri, la riflessione ha messo in evidenza, in questo senso, 3 valori fondamentali. Innanzitutto la verità della vita vissuta concretamente, la libertà interiore e l'amore. 3 valori che costituiscono anche i presupposti delle dinamiche del vivere e del decidere, che sono sempre legate tra loro, e degli atteggiamenti di valutazione, di confronto e di condivisione in tutti gli ambiti della convivenza. E l'argomento di questa sera è proprio decidere insieme. Perciò vi auguro una buona partecipazione e vi ringrazio dell'ascolto.
Grazie a Michela Favretto delle sue incisive sintesi. E a questa sera appunto l'ultimo argomento della nostra serie, che praticamente tiene conto di alcune cose, soprattutto che abbiamo detto nelle ultime 2 nostre riflessioni, cioè questo avere delle gerarchie nella nostra vita e quindi anche viverle, queste gerarchie di valori, però nella realtà della relazione. E questo comporta la decisione, comporta la scelta. Noi già proprio parlando di, come dire, di priorità, di valori fondamentali, abbiamo cercato di dire come vivere è decidere. Tutta la vita è una scelta, e quindi anche quello di non scegliere è una scelta, e quindi praticamente ci si ritrova nella maniera più assoluta a dover fare degli atti di volontà, ma però come metterlo insieme questa continua decisione, come mettere insieme il decidere e lo stare insieme, questo è un bel problema e io vorrei affrontare in maniera un po' concreta questa cosa, perché mi pare che sì, parlare di relazioni in generale e non parlare poi di quello che è il nodo del convivere, che è cioè prendere degli orientamenti, collocare bene l'economia della casa oppure della propria realtà lavorativa, vivere in un paese che si dice democratico, ma soprattutto vivere con se stessi, come mettere insieme i molti noi stessi che abbiamo dentro di noi, è una situazione che per me pare primaria. E comunque vorrei allora distinguere tre elementi di questo nostro discorso. Cosa vuol dire decidere insieme nel nostro io profondo, nella nostra interiorità, cioè nella nostra persona, come mettere insieme le tante componenti che abbiamo dentro di noi? Questa è una prima riflessione. E una seconda riflessione che a me fa problema, e quindi ho dedicato tante volte dei pensieri, così dei approfondimenti: decidere insieme di quanti sono intimi per legame di sangue, cioè quanto siamo obbligati a decidere insieme con le persone che formano con noi famiglia. La famiglia, intendo dire, di sangue, e dopo la famiglia di scelta, questa è ancora più delicata. Decidere insieme, due che si mettono insieme, come fanno? Perché qui sembrerebbe una roba tanto facile, quando ci si vuol bene si decide insieme, madonna. Bene, e poi decidere insieme in base a vincoli del vivere del bene comune, il fatto che si viva in una realtà sociale insieme, e poi anche in chiesa, perché deve decidere solo il Papa o i Vescovi? Ecco, affrontiamo un po' tutto, sono dunque dei punti anche abbastanza attuali nel senso della cronaca, però ci sono anche cose che non sono mai in cronaca e che sono nella storia di ciascuno di noi. Cioè, la prima, decidere insieme al nostro io profondo, sembra quasi un vezzo, direte voi non dite niente, magari vi siete benevoli, ma io dico, per me forse potrà sembrare un vezzo quello di dire, ma insomma decidi tu, no? Ma io cosa sono, quanti sono e come mi metto insieme? La vita è inquietudine, la vita della persona, dicevo oggi, sono andato, tanto perché non sto tanto bene, sono andato anche a far scuola a Portolaro, ma il discorso dell'inquietudine che è la vita, non vuol dire in fondo un insieme di situazioni contraddittorie oppure inquietanti per le loro capacità interrogativa che hanno, eccetera. Ecco, allora proprio vorrei rifarmi a questo immediato così riscontro che vi ho dato, non so se è condiviso, per dire che la cosa più difficile di questo mondo è mettersi d'accordo con se stessi. E quindi inutile nascondersi dietro foglie di fico. C'è tantissime situazioni anche di rapporto che non vanno bene, relazioni eccetera, l'ho detto più volte, forse tante situazioni di questo genere hanno la loro radice proprio in quello che sto dicendo adesso, cioè l'incapacità di avere una seria, ecco, sintesi dentro di noi stessi, una posizione adulta di fronte alla vita di noi stessi, che quindi ci mette in condizione di essere più precisi, più identificabili anche nella relazione. E non so se avete presente, a proposito di mettersi d'accordo con se stessi, non è che la invento io sta storia, a me piace metterla in evidenza perché le tante esperienze di incontro eccetera mi hanno convinto che punto dolente proprio è qui. Vi ricordate quello che diceva il poeta latino: video bona proboque deteriora autem sequor, diceva, no? Vedo le cose buone, belle, io sono d'accordo su queste cose e dopo faccio il contrario. Lo diceva il poeta, lo diceva Paolo Apostolo, che non era capace di mantenere neanche lui, diceva, la barra dritta, perché era pieno di queste contraddizioni. Questo vuol dire che siamo più di uno dentro di noi. E peraltro non è solo questo che ci rende scomposti, cioè divisi, e quindi da comporre. Quindi mettere insieme questi pezzi di noi nel momento della vita, che è un momento di continua decisione, mettere insieme. E questo lo possiamo caricare di ulteriori precisazioni. Ci sono troppi influssi esterni che danno evidentemente complicazione a quella che potrebbe essere l'orientamento della nostra esistenza, quindi il convincimento certe volte ci pare di avere di dire un sì, e dopo mille altre situazioni ci dicono: ma sei proprio sicuro? Ma però se dici un sì adesso sei per sempre, o per un bel po', sei imbrogliato, sei imprigionato, quindi cos'è che mi fa più libero? Insomma, non so se voi vivete questa cosa, siete pacifici, neanche mi potete immaginare di quello che sto dicendo adesso, e io vi auguro molto che non siate molto influenzati da fuori. Ma dopo ci sono tanti istinti, l'istinto, senza pensare sempre all'istinto degli istinti secondo alcuno, ma ci sono tanti istinti, adesso quello del mangiare, quello quello di apparire, quello di, io ho l'istinto di uccidere qualche volta, per esempio, l'ho detto, non lo confesso, forse che non c'è quel carabiniere qui, ma non ho mai avuto neanche un po' la situazione per farlo. C'è l'istinto di dire basta, voglio morire, e quindi figurati quando hai questa situazione qui, se hai voglia di decidere di vivere o di fare delle cose positive. Quindi cosa hai da fare? Hai da fare prima di tutto una sorta di operazione equilibrante tra queste componenti, che sono molto difficili, molto difficile. E come si fa? E qui occorre, a mio avviso, innanzitutto fare una valutazione. Vediamo se riesco, se sono abbastanza lucido per farlo. La prima valutazione è, parte da una convinzione, almeno per me, che tutto quello che è dentro di noi in certo modo ha diritto di esserci e quindi ha diritto di rispetto, in certo modo, in certa misura, perché se no noi dovremmo dire: beh, non siamo originali, mettiamoci dentro in uno stampo e facciamo quello che dice chi, non so, chi decide che dobbiamo essere così o colà. È la nostra originalità che è fatta di molti spunti. Quindi io ho scritto anche questa cosa su una copertina di un libro: nulla è da buttare, insomma, per me è una cosa importante, non nel senso che di ogni cosa non devi buttare niente, ma che non c'è nulla che non abbia qualcosa di fondamentalmente valido. Quindi io penso che su questa linea è importante che ci mettiamo a vedere dentro di noi quali sono questi germi di positività. Agostino, l'ho citato tante volte, Agostino nelle sue Confessioni mette in evidenza che anche i vizi più gravi hanno una radice potenzialmente positiva. Proprio leggevo il testo oggi a scuola, per una coincidenza così, insomma, sulla teologia, per una coincidenza lo ritorno a citare questa sera. È chiaro che si arriva a una esasperazione però tante volte di qualcosa che istintivamente è buono. Per esempio, uno è un po' nervoso, cos'ha di buono in fondo? Io parlo di me adesso, cos'ha di, che me lo dica anche ogni giorno, che qualcosa di buono c'è, cioè che hai un po' di grinta, mi accorgo che può essere qualcosa di buono quando sono vicino a certi calmi, no? Che mi viene su un tale nervoso che dico, ma allora se fossero un po' più loro e un po' meno io, no? Si poteva andare meglio. Però essere calmi mi piacerebbe tantissimo, pure in certi momenti, no? Quando hai voglia di eccetera. Vogliamo fare altre situazioni di rubare, per esempio, no? Rubare, dice Agostino, in fondo il desiderio delle cose, non mica mi sei cattivo. E perché devo andare a portargliele via agli altri, però? Una bella donna, a chi è normale, dovrebbe piacere, no? Però un conto è chi dice, ah, che bello, no, non lo deve dire, se sono io non devo neanche dirlo, neanche pensarlo tanto, va bene, secondo, ma invece io lo dico, no, se è bella la persona, no? Giusto? E tu hai gusto se vedi la bellezza. Naturalmente le donne non so cosa vedono di bello in noi uomini, è un altro discorso, ognuno ha la sua proprietà privata. Ma voglio dire, non è che se io vedo la bellezza io faccio del male, ho un istinto estetico, è bello, però se io vado avanti con questo tipo di input, assolutizzo solo la bellezza senza pensare anche solo alla bellezza, beh, insomma, sono un idolatra, un estetista, un esteta, no, non è esteta, perché è la malattia dell'esteta, come si dice? Estetismo. Cos'è uno che fa estetismo, se provi a vedere se c'è nel vocabolario, un po' difficile. Insomma, il discorso è sbagliato, eccesso. Oppure, se dalla bellezza passo a un desiderio di possesso di quella donna, beh, insomma, ne ho discusso una serata con una pastora protestante, adesso non voglio tornarci su, però è un'altra cosa. Quindi, no, cos'è sbagliato? Prima cosa da dire, non è che sono sbagliato qualsiasi cosa ho dentro di me, anche perché poi potrei capovolgere il discorso e dire di tanta gente viziosa io ho stimato cose più grandi che in qualche altra persona. In tossicodipendenti ho trovato delle finezze incredibili. E naturalmente poi bastava voltarsi e ti portava via il portafoglio, però era un discorso altro quello. Però io non stimavo che portassero via il portafoglio o facessero altro, stimavo la finestra, dice, ma guarda tu, no? Oppure in qualche altra persona che da un punto di vista, come dire, sessuale o cose del genere. Io non vorrei adesso sbagliare di parlare, perché comunque, insomma, se mi accogliete io vi dico, insomma, no? Cioè, nella mia vita io avvicino di tutto avvicinato, no? Ma non io avvicinato, sono stato avvicinato e ho trovato anche in persone che vendevano se stesse, ho trovato in altre persone che avevano altri gusti, insomma, eccetera, delle profondità interiori e delle umiltà che io non riesco sempre a trovare in quelli che si sentono buoni, bravi e belli, insomma. Quindi io penso che l'argomento mio è forte dentro di me, non so se è anche per voi, cioè non è la prima operazione per decidere annullare noi stessi, ma semmai verificare dentro di noi, avere quindi una possibilità di poterci, prima di decidere, insieme, mettere insieme le componenti che sono buone dentro di noi, che sono positive, che sono esteticamente valide. E quindi per poter decidere insieme a noi stessi bisogna ascoltarci bene, evitare la fretta, una cosa che io detesto, anche perché l'ansia mi fa tantissime volte mi fa venire voglia di decidere così per certe cose, non quello quando riguardano gli altri, ma quando riguarda me. Evitare la fretta invece, riconoscere che noi siamo facilmente manipolabili oggi da tante situazioni e soprattutto soppesare le nostre esasperazioni emotive e quindi mettere in campo una valutazione che è insieme accoglienza di noi stessi, misericordia di noi stessi e anche intelligenza. Voi direte, ma come si fa a fare tutte queste cose? Chiaro che le fai anche in un lampo queste cose, però si tratta di avere se siamo orientati a farlo, oppure se non ci poniamo neanche il problema di questa complessità che è dentro di noi. È una valutazione adulta di noi stessi per delle decisioni quindi più adulte per noi stessi, impone questo tipo di orientamento, che è un orientamento che si impara a tutte le età, a tutte le età. Bene se si imparasse da giovani, perché non faresti la fatica di dover ricominciare a fare certe operazioni quando sei più anziano, ma quando sei meno giovane la vita ti costringe a farlo, oppure vai a sperderti nelle contraddizioni, oppure nei malestri, oppure negli avvilimenti. E allora cosa si deve fare? Obbedire al meglio di sé. Questo è l'orientamento. Quando tu capisci, dopo aver visto questo, quest'altro, quest'altro ancora, quello che può essere più portatore di felicità, ma come è stato detto prima, ricordando la nostra prima conversazione, non è felicità sostenibile, cioè non è una felicità degli adolescenti, la felicità dei bambini. Beh, quei bambini sono spensierati, ma dico degli adolescenti che cominciano già a sognare, a mettere insieme anche progetti, ma magari esasperano, credono di poter toccare il cielo col dito, anche se è lecito a loro farlo, ma l'adulto deve avere un'idea di felicità un po' più concreta. E dopo obbedire al meglio di sé vuol dire cercare di cogliere in questa condizione plurima che è dentro, quindi mettendo insieme tutte queste energie che possono essere più o meno, diremmo, favorevoli a questa felicità sostenibile. E qui mi verrebbero tanti esempi. Cos'è? A un certo punto il momento di una soddisfazione di qualsiasi tipo può essere fortissima come emozione, però se l'esperienza della vita ti ha fatto vedere che quelle cose che sono state così irruenti dentro di te ti hanno portato poi malesseri, oppure meno soddisfazione, meno pienezza dentro di te, ecco, qui sarebbe da obbedire a questo io migliore di te. Allora la tua decisione tiene conto di tante cose, è consapevole, è libera, perché hai messo insieme un po' tutto, e quindi è anche da un punto di vista etico, credo sia la cosa giusta. Potrebbe essere obiettivamente sbagliata per l'idea di qualcun altro o della stessa tua idea, ma in quel momento lì non ti accorgi, e tu però, avendo messo questo impegno, sei moralmente corretto, anche se fai cose magari non corrette nel senso oggettivo, oppure per quello che hai imparato, per quello che ti è stato detto. Però è questo che è fondamentale, che tu abbia a rispettare veramente il meglio di te. Questo è, io credo, il punto uno. Il punto due è come decidere insieme a quanti sono intimi per legami di sangue. Qui è una storia dolorosa. E però scusate se io sono anche abbastanza chischietto, perché effettivamente sa mettere le cose sempre un po' nel soft, vuol dire lasciare che ognuno capisca cosa vuole, insomma, io che uno faccia quello che vuole sì, ma che se io parlo uno capisca quello che vuole lui mi darebbe un po' fastidio, ecco. E allora cosa volevo dire io? Intanto che i legami di sangue non sono stati scelti da noi, quindi se io ho dato una priorità all'io profondo, teniamolo presente questo, questo è una valutazione etica, non è un discorso opportuno, non opportuno, conveniente, non conveniente, eccetera, pericoloso, non pericoloso, è una valutazione etica. Io non posso mai dar conto di me stesso. Naturalmente devo fare in modo che me stesso sia equilibrato, l'ho detto, avrei dovuto riassumere tante cose che ho già detto in precedenti riflessioni, quelle della formazione della coscienza, quelle sui valori, eccetera, ma è la sesta riflessione, capirete bene anche che non posso riassumere tutto. però è un fatto che il mio io profondo, quello cioè del meglio di me, nel senso anche di valore etico, nel senso anche religioso, cioè se io so che Dio mi ha voluto, devo dare atto a Dio di non essersi del tutto sbagliato, no? Perché quando non siamo scontenti di noi, se siamo scontenti di qualcosa di noi può anche andare bene, ma se siamo scontenti di tutto di noi, questa è una bestemmia, vuol dire andare contro Dio, perché Dio ci ha messo in quella sua storia che chissà da dove viene, quanto grande è. Una bambina che mi diceva la testa grande così Dio, pensarle tutte, vabbè, meno male che lo pensa lui, no? E però dico, non potrà mica aver fatto le cose in maniera sbagliata per chi è religioso, per chi non è religioso, non credente, non so come la metta. Io ce la prenderò con la natura, che è un'idea un pochettino più astratta, e quindi nell'astratto tutti si trovano. Quando tu devi essere un po' più concreto, evidentemente devi chiamare per nome questa natura, questo caso, diceva Voltaire, che il caso è il brodo degli imbecilli, no? Cioè quello che va bene per tutte le realtà che non si vogliono affrontare seriamente, quindi il caso. No, io penso a Dio, e se Dio mi ha fatto così, è chiaro che allora io non posso andare contro di me stesso, devo mettere me prima degli altri, non nel senso dopo del, non nel senso egoistico, non nel senso egoistico, anzi, se io sono molto consapevole di me, io mi faccio in quattro per gli altri. Se io non sono molto consapevole di me, io mi difendo da tutti, va bene? Quindi, dicendo quello che dico, io vorrei liberare la gente, me stesso prima e la gente, anche da tutti quei sensi di colpa, di difficoltà, eccetera, che nascono proprio da un equivoco, cioè che il sangue è una realtà più importante ancora della mia libertà personale. Questo non può essere. So, ditemi, no, non ditemi niente, ma adesso, ma dopo, ditemi se credete. Allora, andando al concreto, io credo che le decisioni importanti hanno il filtro dell'autorità genitoriale, senza dubbio, che mai può essere dispotica. Quando si devono crescere i figli, certamente, e quindi le decisioni sono in qualche maniera vicarie, no? Le decisioni di quello che sarà la creatura messa al mondo. Pensate, una mamma mette al mondo, cosa vuol dire? Ti dono, caro mondo, una creatura nuova al mondo. E quindi a un certo punto, quanto è padrona la mamma di una creatura messa al mondo? È padrona di fare tutto il servizio che occorre per rendere più possibile cresciuto la creatura man mano che cresce. E quindi avere anche lei la sensazione di servizio, per quello che Paolo dice, la libertà ti è stata data proprio per metterti più liberamente a servizio degli altri. Questo è interessante, ma è anche psicologicamente comprensibile. Mi dispongo molto di più agli altri, lo torno a dire, quando io sono più libero dentro di me, quando non ho da difendermi troppo, quando non ho da giustificarmi, quando non ho da verificare sempre delle nuove, diremmo così, controprove che io vado bene, quindi devo sempre vedere il dovermi misurare con la situazione. Ecco, io vedo meno invece lecita la intromissione del, oppure non so, scusate, è chiaro che le decisioni sono insieme, nel senso anche di una preponderanza genitoriale, quando si deve, per esempio, un ragazzo vuole andare a fare certi studi e non ci sono i mezzi, non è possibile decidere quello che vuole lui se non ci sono i mezzi, no? Ma queste, ecco, io penso che per queste cose qui è necessario evidentemente l'uso più che dell'autorità autoritaria di un'autorità autorevole. Autoritario è sono io che comando e tu obbedisci. Autorevolezza è quell'atteggiamento di colui, di genitori soprattutto, che sono capaci di ascoltare e che sono capaci di motivare i propri interventi e soprattutto capaci di dare testimonianza. Sono le tre cose che mi sento dire continuamente dei ragazzi. Cosa volete voi ragazzi? Che mi ascoltino, che mi dicano perché, mai dire perché di sì, e poi che siano un po' coerenti, oppure che riconoscano di non esserlo e perciò abbiano l'umiltà di convenire con noi. Quello che è quindi da fare, secondo me, nella situazione della famiglia è avere questo senso di coesione che dà preponderanza ai genitori, però con un modo molto attento a far crescere anche la coscienza e la responsabilità dei figli, molto più peso nella decisione, chiaro, quando i bambini o i giovani non sono ancora autonomi. Diverso è quando c'è la scelta del partner, ma una scelta anche dopo fatta, l'intromissione dei genitori perché sono mamme o papà è terribilmente, terribilmente, terribilmente negativa. Cioè, quando un adulto è sotto pressione in questa maniera, magari, non lo so, in base a quali meccanismi, ne ho in testa più di uno io meccanismo, talora il meccanismo è anche il senso di colpa che ha genitori di aver trascurato la figlia, per esempio il figlio, e quindi dopo crede di recuperare quello che non ha fatto prima, strafacendo e strafalciando anche, nel senso di sbagliare, no? Nell'epoca in cui il figlio deve lui decidere, o la figlia deve lei decidere, sia nella scelta del suo partner, sia nella continuità di vita col suo partner. È una condizione questa terribile, io ho visto ormai troppe volte, è una condanna questa, allora, no? Essere nati è una condanna? È una condanna a non essere più liberi? È possibile? Io credo che, non so, scelte insieme, quindi fino a un certo punto può essere il figlio che chiede un consiglio, ma non può il genitore entrare in merito più di tanto, non può, non deve, seppure non è, non so io, che vuole dare un avvertimento perché in coscienza sente che, ma allora fa parte come della correzione fraterna, non è una decisione insieme, la decisione è della persona adulta. Ecco, dopo ci sono il caso di genitori anziani, insomma, che è tra fratelli, so decidere insieme tra fratelli per i genitori anziani. Scusate se faccio questi casi, sono casi di vita. I casi per persone anziane sono spesso, ho visto delle persone che sono molti in famiglia e dopo uno solo di questi si preoccupa dei genitori e gli altri si sentono a posto senza fare niente. Questo è un decidere insieme, vuol dire intervenire insieme, vuol dire collaborare insieme, anche perché quel povero disgraziato di figlio più sensibile va a rischio di mettere a repentaglio anche la propria famiglia. Sono casi vissuti, come il caso vissuto di gente che ha qualche malato, qualche portatore di handicap in famiglia e che si trova a decidere la famiglia, fatto i genitori magari da soli, e questa è una delinquenza. Scusate la mia espressione, sono un po' arrabbiato. La delinquenza statale, che taglia sempre dove non dovrebbe aggiungere, il discorso dell'assistenza, il discorso sanità, il discorso della cultura, il discorso della scuola, con quattro situazioni in cui adesso il lavoro dei giovani. E qui dico di nuovo la mia rabbia che non esiste il sindacato se non per la gente che ha già, non per la gente che non ha. Non esiste il sindacato di disoccupati di 50 anni, non esiste il sindacato dei non occupati. Allora il 16% dei laureati non trova lavoro fino a qualche mese fa, adesso sono il 19% dei laureati che non trovano lavoro. Insomma, io sono arrabbiato di questa cosa. è arrabbiato forte perché, non c'è, non vedo movimento nella gente. Io ho paura che quando sarà il movimento sarà molto cattivo, e quindi varrebbe la pena essere un po' più indignati di certe cose che non sono giuste, comunque, ecco. E l'ultimo aspetto di questo settore, dopo sto pochissimo, sono le decisioni di una coppia, cioè le decisioni, quelle che riguardano loro due. Loro due hanno fatto un patto di comunione per tutta la vita, no, per tutta la vita non lo so, perché poi è sempre di più che si mettono sé, ma c'è, però di tutta la vita sì, anche chi convive, non solo chi si sposa e si sposa magari in chiesa, ma chi convive, fanno un patto che non è solo di amicizia, è anche fisico, è un patto di vita. Allora, se è un patto di vita, non dovrebbero, secondo voi, un po' mettersi d'accordo nelle cose importanti? Non dovrebbero anche capire se sono disponibili a mettersi d'accordo? Perché mettersi d'accordo non è fare come ha fatto il Parlamento italiano fin l'altro ieri, che se uno dice bianco l'altro dice nero, e quindi in questa maniera affermare la propria autorità. È veramente importante convenire pensando al meglio per risolvere la questione su cui si deve decidere, o mi sbaglio? Se sono poi di mezzo i figli, è una tragedia che uno dica una cosa e l'altro dica un'altra. E i figli hanno un sensibilissimo naso per cogliere dove si trova il debole e dove si trova il forte e dove conviene andare per ottenere. Io credo che questo non occorra che io stia qui a dire tante volte. Quindi io penso che sia estremamente importante anche qui l'ascolto, come dicevo prima con se stessi, l'ascolto reciproco, e poi il convenire su quello che è il meglio per la decisione, non il meglio per autoaffermarsi. Questo è una cosa, tra l'altro, che non capisco molto, no? Cioè, che avvenga lo so, ma che lo capisca come logico non mi pare che sia che sia tanto, tanto intelligente, ecco. Io capisco che è difficile, perché le diversità, delle diversità ci si accorge più dopo che si convive che non prima, ma un po' di più dedizione a formulare, diciamo, una valutazione delle proprie di propri punti di incontro e delle proprie disponibilità a cedere su qualcosa che non è fondamentale, lasciando poi che possa succedere eccezionalmente che due si arrabbiano, si impuntino, però che non stiano un po' tanto in questa situazione qui, perché i litigi sono anche utili quando sono brevi e sono anche ricongiungibili. Ecco, io credo che in ogni caso la libertà dei coniugi la sia più nella, diremmo, non autodifesa quando si deve decidere qualcosa, ma nella proprio disponibilità di ascoltare l'opinione dell'altro, di venire incontro il più possibile, e qualcuno deve essere più generoso dell'altro, è sempre stato così, che qualcuno deve essere un po' più generoso dell'altro. Io non so se vi ho tediato, io finisco anche qui, se no vi aggiungo due cose che sono anche importanti. Io non riesco ad arrabbiarmi stasera più di così, quindi vado lento, non posso far più di così. Decidere insieme in base ai vincoli sociali oppure di chiesa, per chi che frequenta la chiesa, ma che siamo nella società è indiscutibile, ma che questa società non ponga problemi è apparentemente indiscutibile. Cioè, quali sono i due problemi che vedo di più io? Primo è la democrazia e secondo l'autorità civile. Cioè, la democrazia, nominale ce n'è finché si vuole, di reale non ce n'è, quindi decidere insieme nella società vorrebbe dire almeno avere alcune cose, riuscire a votare, ma votare non quello che vogliono gli altri, ma quello che vogliamo noi, no? Vorrebbe dire partecipare al sociale il più possibile, fare qualcosa per gli altri, e questo secondo me è un convenire al bene comune. E poi anche mettersi a disposizione di qualche servizio, qualora si trovi spazio, perché pare di essere, non so, io dicono i ragazzi quando entrano in un partito, qualsiasi esso sia, che poi trovano proprio come un tappo che non li lascia passare neanche per morire. Cioè, poi a far politica da ragazzo, se ti metti a fare il gregario di uno che ha aspirazioni a riuscire, quindi c'è la decrepitezza mentale che viviamo anche in questi giorni a Pordenone, abbiamo visto, no? Partito, poi Sicilia, quell'altro. Cioè, mi verrebbe quasi da ridere se fosse, perché siamo andati così avanti che più indietro non si poteva arrivare. È così, eh? È il passo dei gamberi. Questo è la corruzione di questo, non so se avete letto, visto questa sera, no? Che il presidente della regione Lombardia aveva, il presidente del consiglio, non del governo, della giunta, che è di un partito di duri e puri, che si è appropriato di 1 milione di tangenti e purtroppo pare che abbia passato anche il partito. Questa è una situazione che mi pareva fosse finita 20 anni fa, no? 20 anni fa. Va bene, cioè non va bene per nulla, però occorre anche prendersi le responsabilità. Insomma, è inutile che noi, ecco, decidere insieme vuol dire essere insieme, sentirsi insieme. In che maniera? Ve l'ho detto. Intanto il voto, esigere poi che si abbia una, come dire, minima trasparenza in questo, quindi indignarsi un po', mettersi un po' a fare opinione pubblica, con l'opinione pubblica si può cambiare, ecco, è difficile adesso, hanno detto, perché ci sono tutti i mezzi tecnologici, però lo stesso hanno detto che oggi il passaparola ha 100.000 mezzi. Noi, il passaparola io lo ritengo solo incontro personale, fisico, invece il passaparola ha 1.000 altri mezzi. Non è possibile, invece di dire tante stupidaggini su questi Facebook, dopo Twitter si chiama, l'ho detta giusta, e dopo cos'è ancora, fare un discorso che possa trasmettere qualche anche opinione, mi domando. E poi contribuire anche assumendosi delle responsabilità, ho detto due volte proprio sapendo che dopo naturalmente obbedire all'autorità è necessario. Io non so cosa pensate voi della Notav, io non so, dopo 18 anni che lavorano su un progetto è lecito che si decida, 18 anni è lecito che si decida, non so. È lecito perché uno fa il ferroviere, che possa il suo sciopero, oppure l'autotranviere, oppure quell'altro che si chiama non so cosa, autobussiere, no? Debba far sciopero e mettere, lui è capace di metterci tutti per terra? È possibile? Sì, non so io, è democrazia questa? Non è possibile. Quindi io credo che è importantissimo questo aspetto del parlare adesso di dover sensibilizzarsi politicamente, è eroico. Io non mi sento eroe, mi sento semplicemente Muzio Scevola, SC dopo, Muzio Scevola, non lo sapete la storia di Muzio Scevola, sì, quello che si è bruciato la mano mi pare, no? Ecco, va bene. Ma dopo non mi ricordo più perché. Per salvare l'Italia mi pare, ma non mi ricordo più perché. Cioè voglio dire che sono degli eroi anche un po' romantici, no? Che sono venuti fuori dai racconti del romanticismo ottocentesco. Però dico, non mi sento eroe, però dire le cose, cercare di metterci anche una, come dire, forza nel dirle, credo che sia possibile e doveroso. Naturalmente si può riuscire a fare questo se ci si sente responsabili gli uni degli altri, e questo è un'utopia grandissima su cui io mi auguro che almeno anche i cristiani si sentano impegnati, ma non è vero che siano solo i cristiani impegnati, sono tutti impegnati. Mi sono trovato 4-5 giorni fa che mi ha telefonato il prefetto: venga subito qui che dobbiamo discutere di una certa cosa. C'era il banco alimentare, io sono andato perché abbiamo la possibilità qui di poter provvedere in certa misura a queste situazioni, e mi è piaciuto essere in quel tavolo lì, perché c'erano tutti, proprio c'erano dai sia protestanti cattolici sia islamici e di vario altro sentire, erano un po' probabilmente di tutti i partiti, ma però tutti uniti da questa preoccupazione, cioè di fare del bene, nel senso di provvedere a chi ha fame. Ed è venuta fuori una realtà che sono stato molto contento che sia venuta fuori, e cioè che sono delle persone che nessuno dubiterebbe che possano vivere, e che non hanno invece da vivere, non hanno da mangiare, e in più hanno la povertà di vergognarsi di essere in quella situazione lì. Questa povertà non la supera nessuno. Allora lì ho sollecitato il delegato dell'Islam e io l'abbiamo sollecitata questa cosa di riuscire, insomma, perché anche i parroci non riescono a individuare queste situazioni qui, perché rimangono magari all'apparenza, perché si vergogna la gente. E qui a Pordenone c'è tanta gente così, e per esempio se non si è sensibili a queste cose, cosa volete andare a parlare poi di essere sensibili alla politica, di essere sensibili? Occorre partire dalle situazioni di base e decidere insieme a tutti quelli che si danno da fare, quindi anche se non sono le istituzioni, quelli che si danno da fare, essere vicini a quelli che si danno da fare, perché è difficile trovare qualcuno che si coinvolga. Una persona mia amica che ha vissuto, è stata scritta sui giornali la cosa, è un barbone che cade per terra, che viene aiutata solo da un medico, ma che però è, come dire, non è, lui era un grande grosso, lei non minuta, e che si mette lì tutti a guardare, fuori Corso Garibaldi, tutti a guardare, nessuno che si avvicina, ha detto aiutatemi, no? Nessuno l'ha aiutata, poi finalmente un uomo gli ha dato una mano, ha tirato su, no? Poi siccome aveva i legacci, ho scritto anche una cosa, i legacci smollati, no? Si è messo in ginocchio lì, passa un gruppo di studenti, si è messo a prendere in giro, cioè io non so, siamo così. Una signora stessa, non so dove, è stata scippata, tutti di fuori a guardare, è lei che tirava, due che l'hanno sospinta, ma nessuno si è mosso. Cioè, voglio dire, volete parlare di politica dopo, no? Ecco allora da dove dobbiamo decidere insieme con chi ha cuore buono, di fare quel poco che si può, come si può. E poi decidere insieme anche nella Chiesa. Qui non è che io, qua mi piacerebbe fare un discorso teologico, cioè la Chiesa prevede il sensus fidelium, non è solo il Vescovo o il Papa che decidono, dovrebbe essere sensus fidelium, vuol dire il sentire dei fedeli, cioè della gente comune. Evidentemente siamo molto lontani da questo. Era Pio XII che parlava di un'opinione pubblica utile all'autorità. Io mi ricordo che ho fatto una conferenza su questo tempo addietro, mi sono documentato tutti i documenti della Chiesa, che parlano di un'opinione pubblica della Chiesa. Ma vi pare che ci sia un'opinione pubblica della critica pubblica, ma l'opinione pubblica, cioè su certe questioni, ecco, decidere insieme, allora concludo, comporta uno diverso atteggiamento, insomma, un atteggiamento di mettersi insieme, un atteggiamento di apertura reciproca, un atteggiamento di vera libertà, cioè la libertà sta nel sentirsi, non in continua autodifesa, con nessuno, e parla uno che ha paura di tutto, ma però vincere queste paure, vincere questo senso di autodifesa, si può diventare veramente liberi. Allora, essendo liberi, si può decidere, non nel senso di soccombere alle decisioni di chi è più forte, per esempio nella famiglia e compagnia bella, più forte affettivamente, più forte per emozioni che si hanno, no? Nei riguardi dei propri parenti, eccetera, ma nel senso di non di soccombere alle decisioni, e magari dici di sì, ma non viene da te quel sì lì, ma decidere in una maniera di concordare, ma concordare con una pienezza di tua responsabilità, anche quando non puoi fare una scelta che sia al 100% il meglio che tu vorresti, insomma, perché nella vita occorre avere una possibilità di comporre. Forse per voi non era molto importante questo argomento, io lo vedo veramente straordinariamente importante, perché il mettersi insieme ormai è diventato anche una necessità di forza in tutti i campi, quello della coppia in particolare, quello della politica, quello della famiglia, anche oltre la coppia, quello soprattutto della propria coscienza, mettersi insieme con la propria originalità, con la propria identità, con la propria autonomia, con la propria libertà, con le proprie però anche complessità. Non disprezziamo nulla di quello che abbiamo come radice. È un bellissimo detto indiano che dice: cerca i tuoi pregi nei tuoi difetti, che è un po' il discorso di Agostino, no? Cerca i tuoi pregi nei tuoi difetti, e allora diventa una situazione, capisci, molto più vivibile, che nessuno deve venirci a obbligare a fare nulla. Tutti possono aiutarci a capire, ma Dio non ci obbliga a fare nulla. Chi più di Dio? Chiaro il discorso? Perché è comodo, come dice Dostoevsky in Fedeli Karamazov, non so se voi avete presente la leggenda del grande inquisitore, no? Quando a un certo punto erano liberi, fatti liberi da Cristo, i cristiani hanno voluto ridare la propria libertà delegando il clero, eccetera, eccetera. Allora è tornato Gesù per liberarlo di nuovo, e questa volta a metterlo in croce sono stati i preti, però Dostoevsky parlava di preti ortodossi. Questo è un fariseismo puro il mio, ma siccome faccio per ridere, non voglio. Sì, ma avete letto la leggenda del grande inquisitore? No? È uno dei capolavori, questo, ma anche di psicologia sociale. Cioè, la libertà non la vuole nessuno, va bene? Perché costa caro essere liberi. Per liberarti devi fare tanta fatica, e la fatica non la vogliamo ammettere, e occorre mettere la volontà. E poi sapete cosa vi dico? Facciamoci aiutare, vedete, mettiamoci insieme anche in questo, non però dalla nostra migliore amica, non nostra, sento dire, anche le migliori amiche sono utili tantissimo, non vostre, dico quello che sento delle ragazzine, delle altre cose, o ragazzoni, eccetera. Cioè, le migliori amiche possono essere molto utili, ma non è vero che abbiano la luce di Dio chiara e distinta per poter dire quello che devi far tu, giusto? Le persone sagge non ti dicono mai cosa devi fare, ti aiutano a districare quello che sei, giusto? Allora, non lo so, io non so cosa l'identikit delle migliori amiche, però è pericoloso migliori amiche per dire un personaggio che nella vita avviene sia per le donne che per i maschi, no? Che ti dicono cosa devi fare, ma vorrei dire, ma con che forza dici cosa devi fare? Come fai tu a dire cosa devi fare? Tu devi veramente aiutare a capire e a tirar fuori il meglio che una persona ha, no? Facendoti specchio, se puoi, con umiltà enorme, ma ascoltando sul serio, non prevenendo e dire ti dico io, sa perché mi arrabbio? Perché una delle prime robe quando c'è una certa crisi ti dicono vai dall'avvocato, la migliore amica dice vai dall'avvocato, le migliori amiche non vostre, no, ma non è vero, non sono nessuno io qua, ma dico è importante che ci sia invece una presa di responsabilità, però basta così, va. Ditemi voi se volete qualcosa. Io ho espresso anche un po' di mie rabbie stasera, ma non tanto, perché ne avrei di più di così. Questa l'avevo scritta tutta, e allora questa relazione qua intendo pubblicarla, perché allora chi la vorrà leggere troverà qualcosa di più preciso e anche qualcosa di più, come dire, forse di più morbido, ecco. Io resisto un poco, ma non tanto, Non avete altro da dire? Oh no, era una tipologia astratta. Sì. Sì. I consigli, come prenderli, no? Come meglio essere. Si potrebbero fare molti esempi, no? Per esempio i consigli di come dimagrire, i consigli di come sedurre, no? Giusto? I consigli di come risolvere i guai matrimoniali, questi sono quelli contro cui io mi arrabbio di più. Perché se ci sono fasi delicate nel matrimonio, non metterti in mezzo, insomma, cioè, a un certo punto è possibile accogliere da parte di una persona che ha saggezza, una persona che ha esperienza e soprattutto che ha però rispetto, che non vuole prendere decisioni nel posto tuo. E quindi è sempre utile ascoltare, se poi è una persona amica, bisogna vedere, ma anche cosa vuol dire? Insomma, cosa vuol dire la mia migliore amica, come dicono le ragazze, o dire cosa vuol dire il mio migliore amico, lo sento poche volte dire il vero, ma mio amico, i maschi sono più attenti nel consigliarsi, sono il mondo femminile che usa di più un po' questo tipo di situazione. Beh, io credo che mi sono fatto l'idea che amica è per tante persone, colleghi ti ascolta e che scambia un po' opinioni, ma questo è benissimo, no? Cioè, hai tempo libero e anche hai bisogno di sfogarti qualche volta, cose del genere, no? Non so, almeno penso che sia così. Fin qui va bene. Ma quando da questa situazione passa ad avere il diritto di qualsiasi, io ho parlato al mio amico e credo di aver sbagliato, ma stasera, perché ho paura che non mi abbiate, sì, di non essermi ben espresso, ecco. Era una tipologia astratta, che poi anche concreta qualche volta, ma è astratta, no? E dico, Che cosa ha di più di te da poterti dire cosa devi fare tu? Cioè, chi ha più di te non ti dice cosa devi fare tu, perché il più di te vuol dire avere la saggezza e l'equilibrio che in un momento di grande turbamento uno non può avere. Allora quello che è importante è aiutare, cioè prestare, ecco, dare sussidio, di questo tipo di riflessione, di distacco, di non identificazione con l'emozione, eccetera. Non so se e qui è preziosissimo allora il consiglio, perché il consiglio ti fa pensare, il consiglio ti fa un po' raffreddare da situazioni, no? Il consiglio ti può anche poi capire e dire, insomma, magari dire una parola di incoraggiamento su una tua decisione, ma non altro. Dovete scusare, ma io sono veramente contrario a chi si vuole sostituire con le persone. E magari invece accusa, no, di essere troppo buonista quello che non si mette a magari, ecco, in certe situazioni a accusarti di sbagliare, di fare questo e quello e quell'altro ancora. No, cioè, questo rispetto delle persone talora viene preso per del non so, buonismo, cioè per del rilassamento, insomma, no? Non essere, quindi chi invece ti dice fai così, fai colà, è più giusto, e questo non lo capisco. Ma anche qui prendetemi tutto in modo relativo, perché insomma ci può essere una persona che ti consiglia, se tu sei lì che non puoi decidere nulla, non so, che magari devi invece prendere una qualche decisione, non so, ma deve essere una situazione di vita e di morte, cose così, insomma. Io ho veramente sono decenni che io insegno morale e ho capito poche cose, perché più studia e più insegna e più ascolta e più si riduce le cose che capisce un po' più a fondo. E quello che ho capito a fondo è che è morale ciò che è responsabile ciò che è libero, è vitale ciò che è deciso in maniera diciamo così, personale, autonoma. Non autonoma nel senso di non tener conto di nulla, tener conto di tutto, però dopo la sintesi è tua, seppure non è una persona che è fuori perché è malato, perché altro, insomma. Allora chi è vicino decide, ma è un aiuto quello lì insostituibile, è questione di vita o di morte, dicevo, in senso non ultimativo, ma insomma, non so se ho risposto. La convince? Sì, era quello che dicevo prima, siamo bombardati dall'esterno. Per questo avevo anche detto, lo torno a ripetere, aver ascolto di tutto, poi pausa, cioè non essere precipitosi nel decidere, e poi cercare di capire quello che può farmi più felice in maniera stabile, non quello che mi può accontentare in maniera immediata. Anche se è un buonissimo pensiero quello di maniera immediata farti prete, frate, suora, non so se è il meglio, ma dico anche forse dal punto di vista religioso, cioè qualsiasi, ad esempio è proprio banale quello che ho fatto, però qualsiasi decisione, dar via tutto, per esempio. C'è della gente che dice da via tutto, e mi sono detto, ma santo Dio, scusate, dopo deve qualcuno da voi provvedere. Beh, no, è facile dar via tutto, poi non lo fanno, ma così l'istinto, no? Da via tutto. Oppure non so, non voglio fare certi esempi perché mi passano per la testa, ma non li voglio fare. Io credo che bisogna pensarci, quindi ascoltare. Se poi viene, se lei si riferisce ai consigli pubblicitari, allora insomma io lì ho una linea ancora più drastica, cioè faccio il contrario. Faccio il contrario. Mi dica lei un consiglio pubblicitario di cui può fidarsi ciecamente. Non so se sono false, ma certamente esageratissime. È molto false, tante. Quelle sui telefonini sono tutte false. Sui telefoni, tutte. Provi lei, almeno da quello che ho capito. No? Sì.
Rispetto all'utopia,
Sì, questo è decidere. E decidere insieme, l'ho tradotto anche nel accostarsi a quelli che, come magari un po' noi, o un po' di noi, un po' una parte di noi, di me, ecco, di ciascuno, vorrebbe essere partecipe degli altri. E innanzitutto non dobbiamo noi imporre il nostro aiuto a nessuno, non possiamo imporre la nostra, come dire, come chiamarla, la nostra disponibilità a nessuno, che è un conto, cioè non sappia la tua destra quello che fa, non mi ricordo più, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra, perché la sinistra è sempre cattiva nella parola di Dio, no? Sempre buona la destra, ma non era politico il testo di Dio, e quindi non sappia il tuo sinistra quello che fa la tua destra. È un principio importantissimo, perché se no tanto dedicarsi agli altri da parte di certa gente è un mettersi in mostra, è uno sperare un ritorno o robe oppure è un affermare un po' un proprio io che è debole e che quindi ha bisogno di rafforzarsi. Intanto è una prima riflessione che io dico che bisogna fare, e poi occorre cercare di avere molto, non so, bisogna vedere cosa sia in testa, cioè io le dico la mia esperienza dopo tanti anni, no? Quando io ho incominciato mi fidavo un po' di tutti, adesso ho un atteggiamento di apertura a tutti, ma non di affidamento immediato a tutti, perché insomma, perché darei grandi responsabilità all'altro anche, no? E dopo il pericolo di una grande delusione per me, quella che mi è capitato ormai tante volte nella mia vita, perché l'apertura è già un affidamento un poco, no? Però in questi casi qui io starei attento, ma però dialogherei, cercherei, come ripeto, me l'altro ieri andare a questo tavolo che il prefetto ha voluto andarsi mi ha aperto subito, perché io sono abbastanza conosciuto purtroppo, e allora immediatamente ci siamo messi in rete, insomma, ma ero già, però anche di altre persone più giovani, no, che ci si sono messi in rete, quindi però io mi metto in rete, cioè mi faccio legame con prudenza, perché è da vedere la prima parte del mio discorso, cioè qual è il motivo per cui uno si mette dentro, perché si mette dentro. Ecco, perché col tempo, il tempo in cui noi viviamo, purtroppo si è molto inquinato il concetto di solidarietà, cioè tanti fanno i solidali per una espressione di se stessi, ma anche buona, sa? Non penso male io, ma non è del tutto libera, ecco, non è del tutto libera. Sono un po' difficile diventato perché, come ripeto, ho molte delusioni. E molte, anche io sono dentro in molte realtà e devo dire la verità che sono molto deluso certe volte. Questo non mi distoglie dall'essere lo stesso, ecco, arrischiato, però molto deluso, molto. Se io gli dicessi certe situazioni, ma lei le conosce di sicuro, certe situazioni. Quale movimento? Sì, come si genera, come le ho detto, io credo, cioè è un approccio personale, per conoscerlo, qualche volta la conoscenza viene da mille strade, no? E dopo un approccio personale, misurando anche le proprie energie, le proprie forze, che non siano, diciamo così, che siano ecologiche dal punto di vista globale, cioè esatto, ecologico, vuol dire salutare per me e per gli altri, esatto, per il sistema, e per, cioè, il sistema è una parola che mi fa un po' paura, perché se sistema vuol dire meccanismo, no, ma se invece sistema vuol dire è un po' organismo vivente, sì, si capisce, ma lei sa che oggi le parole bisogna un po' purificarle tutte, cioè il sistema o protocollo, oppure io sento molto la parola protocollo, no? Al CRO, la parola protocollo, sì. No, ma sì, ma è molto importante. No? È importante. Il protocollo cosa vuol dire? Sì, è un aiuto ad essere ordinati, però potrebbe essere un pretesto per essere disumani. No, non è solo questione di intenzione, perché uno può avere anche partire con ottime intenzioni e dopo è difficile mantenere, come il sistema ecclesiastico, noi stiamo qua, è il Papa che lo dice di continuo, che deve rigenerarsi, partire da se stesso, cioè non è un sistema, è un corpo, come ha detto molto bene lei, un organismo, e questo è diverso, no? Quindi è bello il progetto. È bello perché è una cosa che dipende da ciascuno di noi, e però non è che sia senza intelligenza e senza prudenza e senza discernimento, ecco, perché anche il far carità, diciamolo chiaro, anche certi organismi caritativi sono diventati un po' troppo burocratici. Allora, vede, non è, questo non lo dico io, lo dicono persone di responsabilità su questi organismi, e allora perde l'anima, no? Allora il decidere insieme non è più un decidere insieme, perché tu fai parte di una, sì, di un sistema in cui chi è in testa fa tutto lui e tu sei un gregario, insomma. Sì, esatto, esattissimo. Sì, ha una logica il discorso che abbiamo fatto. Sono partito appunto, grazie di questa, se ci sono altre considerazioni. Io avrei voluto dire sì.
Se può dire due parole sul prezzo della libertà.
Sì. Intanto, questa è una chiave, sa, radicale di tutto il discorso. Io credo che la consapevolezza, intanto non so, mettiamoci d'accordo, chi vuole essere libero e chi non vuole essere libero, perché se libero vuol dire fare quello che si vuole, non è questo il discorso, no? Perché allora sappiamo bene dove si arriva e cosa si fa con questo tipo di concetto di libertà. Libertà vuol dire arrivare ad essere autonomi e poter decidere le cose che contano per me, decidere in modo di sentirmi non in gabbia, ma partecipe, responsabile, anche e quindi potenzialmente più felice, no? Anche se consapevole di non poter avere il massimo della mia identificazione con quello che tante volte devo decidere insieme ad altri, no? Il massimo di quello che vorrei io in questo momento è abbastanza impossibile, insomma, no? Perché ognuno ha sfumature diverse, eccetera, eccetera, talora anche qualcosa di più di sfumature. Qui viene fuori un discorso, lo affronterò in una conferenza che mi hanno chiesto, Lucid Imprenditori. Quei valori che sono non negoziabili. Io ho fatto mezzo un po' di domanda, perché se non negoziabile vuol dire che tu ci credi e per te non è assolutamente discutibile, è un conto, ma se devi fare una legge in una nazione pluralistica, eccetera, non dico che è negoziabile, ma deve venire incontro su aspetti trattabili, deve venire incontro, no? Quindi la mia libertà è quella di poter ottenere il massimo possibile di ciò che io ritengo necessario, non solo per me ma anche per gli altri. Questa consapevolezza è un qualcosa che coincide con la consapevolezza della propria vita interiore. Cioè, quando abbiamo parlato di formazione della coscienza, potevamo mettere anche il titolo formarsi alla libertà, cioè avere una consapevolezza, che vuol dire conoscenza, il più possibile, quindi quella conoscenza che tante volte la gente che non ha studiato ha di più di chi ha studiato, conoscenza della vita, conoscenza dei meccanismi, dei propri sentimenti. Certo che adesso, avendo noi studiato, dovremmo avere anche una conoscenza più articolata, più profonda, più razionale di queste cose. Chi è che ce le insegna? Esiste una scuola dove ti insegnano a vivere la tua vita interiore? Esiste? Mi ricordo una volta Aldo Moro, eravamo in un congresso al palazzo di, non mi ricordo più come si chiama, di Firenze, palazzo, come si chiama? La sala di 500, insomma, era. Il palazzo della Signoria. Eravamo tutti, io ero poco più di studente universitario, e erano tutti universitari, e lui sosteneva, con quel parlare che ti faceva addormentare, quando appunto gli universitari si sono messi a girare intorno alla sala perché finisse, ora andava avanti in perterrito, senza, però è un ragionamento finissimo. Mi ricordo un particolare che io condivido al mille per mille. Diceva che ogni facoltà universitaria dovrebbe avere obbligatoria la cattedra di filosofia di quella facoltà, cioè filosofia, matematica, comprensiva, filosofia nella chimica, filosofia nell'economia, cioè la cattedra di filosofia vuol dire, laicamente, no? Vuol dire una, diremmo così, un corso che ti aiuti a riflettere sui perché. Perché questa facoltà? Per quale fini questa facoltà? No? Cosa ti propone questa facoltà? Per cui io qui credo che in questa maniera si aiuterebbe la gente a pensare un po' all'università. Ma prima la Chiesa aveva una funzione, no? Forse trattata in maniera qualche volta non del tutto piacevole per chi pensa in un'altra maniera. Però non so se ci sono state altre agenzie che abbiano aiutato le persone a avere questo senso. Purtroppo poteva essere usata male, perché invece aiutarti alla libertà poteva aiutarti invece alla dipendenza. Quindi è pericolosa questa situazione di formazione alla libertà, fatta solo di, come dire, di scuola. Ma deve essere, secondo me, fatta anche del tipo di educazione, cioè un'educazione che ti aiuta a cavar fuori da te quello che è dentro, non bastonandoti per quello che sei, ma cercando di tirarti fuori il meglio di te. Allora, a questo punto già possiamo dire che la libertà ha un prezzo, ha il prezzo di questa formazione, e questo prezzo qua chi lo deve pagare? Secondo me lo dovrebbe pagare la famiglia, lo dovrebbe pagare la società, e mano a mano anche la persona che deve crescere. Dopo però è quasi tutto della persona il prezzo da pagare, ed è un prezzo continuo, perché quello che è stato detto prima, la pubblicità, il bombardamento politico, anche quello religioso, perché ci sono delle coscienze poi che sono particolarmente fragili, e quindi certi atteggiamenti religiosi talebani fanno presa. Qui in Italia abbiamo una serie di movimenti talebani che non sono religiosi, secondo me, nel senso di religiosità, di vera fede, sono meccanismi sociologici, antipaura, antifuga dalla realtà, cioè non antifuga, un po' di fuga dalla realtà. Ma anche qui ci sono poi delle dosature diversissime, c'hai il succube del tutto, come hai la persona che si lascia un po' influenzare, un po' no, eccetera. E qui occorre avere una grande, come dire, forza, la persona che vuole difendere la propria libertà. Però poi ci sono delle agenzie, e io qui metto tutti quelli che fanno cultura, ma non come cultura spettacolo, cultura di formazione, cultura di riflessione, cultura di diciamo tutti quelli che fanno cultura, che dovrebbero avere lo scopo di aiutare la gente a essere libera. Ma come mai la politica taglia la cultura? In Italia, in Francia hanno aumentato nella crisi i contributi alla cultura. In Francia ci sono in ogni provincia una casa come questa, che sono nate dopo della nostra, e cioè di, che si chiama della cultura e della giovine e dei giovani, che è proprio un po' sullo stile nostro qui. Io quando ho impostato questa parola, impostata io molto poco umilmente, lo dico, perché poi ho pagato il prezzo, lo sto pagando ancora, e cioè di mantenere una realtà che non è spettacolare, quindi non fa piacere ai politici, no? Quello che non è spettacolare, non dico dei nostri politici, dico in genere dei politici, me lo dicevano dei funzionari di governi o di amministrazioni. E quindi è la cultura, la Chiesa dovrebbe aiutare moltissimo la libertà, lavorando più sulle coscienze e quindi sul concetto di responsabilità, non solo nell'idea di fare delle dimostrazioni di forza, diciamo così, no? Cioè, non voglio, a me va tutto bene, però se sono degli strumenti, un libro per venderlo hai bisogno di una bella copertina, e la copertina ha la sua funzione, ma se un libro ha la copertina e dentro tutte pagine bianche, lei capisce bene che ne ho anch'io due o tre libri con belle copertine e pagine bianche, ma era uno scherzo che hanno fatto in certe situazioni, no? Ecco, uno intitolato "Vuoi sapere tutto della donna?" è una copertina così, no? Potevo portarlo anche giù, ma non era, c'entrava quel discorso, e dentro pagine bianche tutto. Se per due donne, per dire che è un gran mistero, no? Ecco. Oppure, se vuoi un'interpretazione cattiva, che non hai niente da sapere, ma questa è un'interpretazione però fuori tempo, penso io. Il prezzo quindi della libertà è al prezzo della, anche della salute. Guardi che la gente che sta male non è più libera, quindi se lei adesso ha tanti anziani, perché la sua domanda è fondamentale, quindi mi deve scusare se io l'ho allargata, ma tanti anziani se non sono curati non sono liberi. Adesso si allunga la vita, però non hanno studiato a sufficienza né provvedono a sufficienza le malattie degli anziani. Quindi che prezzo ha? Anche un prezzo fisico, un prezzo di denaro, ha un prezzo grande. Però bisogna stimare la libertà. Quando tanta gente dice "muoio per la libertà", compreso il protagonista della certosa di Pavia, di Parma, sì, ho letto il libro, dopo ho visto qualcosa ma non ho visto tanto, "devo morire per la libertà", no? Questo qua, che dopo ha fatto di tutto, vabbè, insomma, siamo stati. Non l'avete nessuno visto, no? Sì, anche l'altra sera era. Sì. Ha visto come era morto per la libertà quello lì, no? Anche dopo, no? Sì. Vabbè, voglio dire, morire per la libertà, però c'è chi muore per la libertà, e hanno ragione. La libertà è difesa dal Concilio di Trento, del Concilio del Vaticano II, è 50 anni che è iniziato, 50 anni fa è iniziato, a ottobre mi pare. Beh, i documenti più belli che ha parlano tutti di libertà, no? Libertà del laico nella Chiesa, libertà di coscienza, libertà di religione. Cioè, ma è una situazione che non è perseguita da nessuno, perché tutti hanno paura. Cioè, non so se lei ha visto, le persone che hanno potere, da chi sono circondati? Difatti c'è una parola che viene usata per indicare i consiglieri, a proposito dei consigli dei politici, sa come si chiamano? I portaborse. È vero o non è vero? Hanno anche il Parlamento italiano dà agli onorevoli un tot abbondante per i portaborse, li chiamano i consiglieri, ma vada a vedere quali sono, che dopo sono stati quelli che hanno fatto politica, quelli che abbiamo adesso, molti di quelli lì sono portaborse, di quelli che hanno cominciato con i vecchi partiti. Che prezzo ha la libertà? Ha il prezzo della vita, poi. Se lei deve dare la vita, per, cioè dalla vita, mettercela tutta, ecco. E questo è difficile, ecco perché si fa volentieri a meno, ci si lascia prendere dalle bugie di chi parla molto in televisione e dopo si va avanti così. E dopo si arriva, noi italiani che eravamo l'orgoglio dell'Europa, si arriva ad essere 19esimi, non so, 20esimi in Europa, in pochi anni. Ma non le viene, non so, mi scusi, sa, ma non le viene il nervoso a lei di queste cose? Porca miseria, pensi, noi che siamo con il 60% di beni culturali nel mondo, pare, abbiamo Pompei che crolla, altre robe lasciamo stare, i musei che chiudono di domenica d'estate quando ci sono tutti i turisti, se lei va all'estero trova che disponibile, ma sì, sa che il Louvre tutto è diretto tutto da italiani, ma giovani, sono 6 o 7 l'equipe, no? Tutti italiani sono. E qui noi dobbiamo buttare via la gente, no? Con tutto quello che avevamo. Costa la libertà. Costa perché, per esempio, un atto di libertà è quello di ribellarsi a queste cose, ma non con la NOTAV, non con quel sistema lì, ma col sistema delle idee, del pensiero, del mettersi insieme, almeno a riflettere tante volte. È stato un po' lungo nel rispondere, forse lei voleva un po' meno, eh? No, mi ha toccato un po' il nervo, no? La nostra speranza è quella che siamo qui a parlare e siamo qui persone, qui tante cose che facciamo qui a Castudente sono di questo tipo, quindi il movimento di gente che c'è qui è molto grande, anche se questa sera non siamo i numeri con cui siamo partiti, che erano 3 volte più questo, ma è chiaro che è così, ma siamo già molti rispetto alle tematiche che noi facciamo. Evidentemente noi facciamo anche con pochissime persone, se fosse il caso, dedicandomi ai ragazzi non ha i numeri grandissimi, però adesso faremo un librettino con quello che hanno fatto loro. Il pensiero loro di ragazzi 18enni, 17enni, 18, 20 anni lo vedrete, insieme maschi e femmine, insieme italiani e stranieri, insieme giovani e adulti, 3 cose straordinarie secondo me, ecco. E quindi lo pubblicheremo, cioè quello vuole, sono quelle cose lì che a me mi rianimano, anche se si è stanchi o con un po' di malessere come ho io. Di cui vi chiedo scusa se non stato abbastanza lucido, perché ce l'ho messa tutta, ma insomma è difficile un po' quando non si sta benissimo. E quindi questa è la speranza, è una realtà, cioè queste persone, che poi diverse di queste persone lavorano nei loro, diciamo, vari luoghi o ambienti, e quindi è una costellazione. Molto più di quello. Poi se noi facciamo il calcolo di tutte le persone che sono passate in questi 6 incontri, perché alcuni hanno fatto 2, 1, 3, quello che potevano, non so se qualcuno c'è che è stato a tutti, ma c'è un giro di diverse centinaia di persone, e anche questo mi pare è una bella, perché facciamo questo tipo di discorsi, non facciamo un discorso politico, polemico, oppure non lo so, pubblicitario, oppure non so, di altro tipo, ecco. Ed è un discorso abbastanza impegnativo, perché insomma siamo arrivati alla 20ª serie di questi, alla 30ª di un altro, alla 18ª di quello di sabato, insomma. Io, lei dirà, ma cosa parla di questo qua, roba qui e basta, ma io vado molto in giro e vedo dappertutto gente che viene, io faccio questi discorsi qua, non questi, analoghi, allora c'è tanta gente che vorrebbe questo. Io mi domando perché non si fa di più questa roba, perché non si fa di più, e perché non, questa roba qui ha bisogno di sostegno da parte di chi viene, perché io più volte vi ho detto, guardate che l'adesione a queste cose è la luce, lo scaldamento, quelle robe che altrimenti non si può usare. Noi per ogni uso di sala dobbiamo pagare, perché se no non si riesce a... Quindi voglio dire, ma se ti tagliano i viveri di quello che sono le cose per fare 3 giorni di spettacolo che va via 1 milione, insomma, io sono abbastanza indignato. 3 giorni sono moltiplicati questi incontri di tantissime cose. Io sono del comitato di Pordenone Legge e quella la ritengo una cosa importante e fondamentale, se non vorrei che ci facesse di ogni erba un fascio. Ma quando lei moltiplica in ogni paesino tutta la stessa cosa, non capisco perché si deve fare poi un mucchio di spese per i fuochi artificiali, perché si deve fare mangia e bevi e gli dai un mucchio di soldi, lo fai lo stesso giorno che qui fai Pordenone Legge, a Udine fanno non mi ricordo cosa, Friuli Doc, che è una gran bella cosa, ma perché deve avere tutti quei soldi lì come fosse cultura e farlo nello stesso giorno di un'altra realtà? Ditemi voi, non so, sono considerazioni, decidiamo insieme queste cose qua, chi è che le decide? La politica, ma noi siamo dentro su queste cose, abbiamo voce in capitolo, abbiamo una coscienza critica, ecco, questo è il decidere insieme, insomma, questa è la libertà. Ecco, io, scusate, penso che siamo arrivati alla fine, penso che, come ha detto prima Michela Favretto, c'è questo 4 incontri che mi pare siano interessanti, anche vista la possibilità di discutere, e non è necessario dire siete invitati solo voi. Se avete giovani, fidanzati o in cerca di morosi, non che noi li offriamo, ma ma però qualche riflessione si potrebbe essere giovevole, insomma. E quindi magari sarà, non so se è possibile, di avere anche Michela un foglio per chi vuole avere poi un non so se ci sono dei ragazzi che vogliono un po' presentare, perché presentano delle carte. Non è che noi siamo ufficializzati per i matrimoni religiosi, noi facciamo per tutti quelli che vogliono volersi bene, ma il discorso è che se vogliono anche seguire tutti e 4 gli incontri per un riconoscimento che magari a loro va bene, non lo so, anche questo è possibile, va bene? Ecco, detto questo, io non ho più tanto respiro, va bene? Allora vi ringrazio e vado a leggermi un romanzo giallo adesso. Dopo aver finito di pregare, perché la dico tutta la preghiera, va bene? E così esorto anche voi se siete credenti. Buonanotte, grazie. Ma che ho un po' di... domenica non stavo...